Buonasera a tutti, benvenuti o bentornati per quelli che si danno appuntamento a queste serate in una chiesa più voci. Questa sera ospitiamo la comunità di Romena per la prima volta, ma non sarà l'ultima, per cui magari diventerà un appuntamento fisso, no? Di tanto in tanto, perché ci siamo incontrati con Don Luigi e ritrovati in piena sintonia di vedute, di sensibilità, di come intendiamo la Chiesa, come si intende la comunità, la preghiera, come si annuncia il Vangelo, il linguaggio che si dovrebbe usare, no? Solitamente incontrando la gente, incontrando non solo quelli che stanno bene o che vengono in chiesa, perché quelli solitamente, se noi siamo attenti, non hanno grossi problemi, i poveri, no? E gli emarginati, i disprezzati solitamente sono ancora fuori. E allora, ecco, questa sera il titolo è suggestivo, è romantico, è altamente religioso, ci invita ad abbandonarci in Dio. Infatti vedremo durante la preghiera se ci abbandoniamo davvero al corso della guida del libretto, sicuramente resteremo catturati, abbracciati e baciati. Abbiamo un concetto sbagliato noi del bacio, eh? Lo vediamo sempre, no? O per televisione, oppure quei baci freddi, oppure la sensualità, invece il bacio di Dio è tenerezza e benevolenza e vicinanza e delicatezza. È vero, è un bacio vero, e questo mi pare sia importante. Ecco, il primo impatto che ho avuto questa sera è stato veramente bello, delicato, vero, ripeto, vero. Ricordo che oggi è San Martino. E siccome io sono anche parroco di San Martino, di là della collina, ecco, in questi giorni abbiamo ricordato San Martino, l'abbiamo fatto in tanti modi, e in particolare proiettando la seconda parte del film Giovanni XXIII, il Papa Buono, che ha detto: quando andate a casa date una carezza ai vostri bambini, dite che è la carezza del Papa. Ma sicuramente lui intendeva dire: dite che è la carezza di Dio, perché era inabitato di Dio. Lo diceva ripetutamente. E vedendo questo film, ovviamente non possiamo anche questa sera dimenticare che cosa ha fatto lui, la grande rivoluzione, il Concilio Vaticano II. Una visione diversa di Chiesa, la liturgia con la lingua corrente, l'apertura a tutti i popoli, a tutte le religioni, la pace. Questi temi che sono stati un po' ignorati, direi, per 50 anni, finché lo Spirito Santo ha scelto, no? Non ingabbiato, ha scelto Francesco, vescovo di Roma, che porta avanti proprio questo discorso del Concilio, degli ultimi, dei diversi. Pensate al tema della famiglia, no? Com'è, si avvicina alle diverse realtà. E problematiche della famiglia, dell'uomo di oggi, dei non credenti, delle altre religioni, di chi sbaglia, che sono io per giudicare. E mi viene in mente, perché noi lo citiamo spesso qui, abbiamo fatto delle serate, padre Carlo Maria Martini aveva le stesse identiche idee, del resto un gesuita, di quelli tosti. Bene, questa sera allora non voglio rubare altro tempo, vediamo di vivere questo confronto, questo ascolto, questo sentirci addosso la bellezza e la tenerezza di Dio. Attraverso il libretto possiamo seguire, partecipare e sicuramente accogliere questo che è un grande dono che Dio ha fatto alla nostra comunità questa sera. Grazie Don Luigi.
Grazie a te. Iniziamo. Genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo, era uguale, credevano a un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male.
Appunto, credevano a un altro diverso da me e non mi hanno fatto del male. Gesù sappiamo bene che ha dato tutta la vita per dirci che Dio appartiene a tutta l'umanità, non solo a noi, a tutta l'umanità, che Dio è l'aria che si respira e non possiamo chiudere Dio in una forma, non possiamo ingabbiarlo noi questo Dio, è per tutti. C'è un bellissimo brano, vi ricordate, della Samaritana Gesù, che Gesù è in Giudea, va in Samaria, cammina, arriva a un pozzo, il pozzo di Giacobbe, e incontra questa donna a mezzogiorno, e tutti lì a lamentarsi perché da solo con una donna a mezzogiorno lo vedono tutti. E Gesù, come sempre, se ne frega dei giudizi delle persone, va a diritto, e c'è bellissimo questo colloquio, in cui questa donna a un certo punto gli dice: io so che voi in Giudea pregate su un monte che si chiama Gerusalemme, noi in Samaria si prega su un altro monte, si chiama Gerizim. Ma su quale benedetto monte si deve pregare Dio? Vedete, ogni religione c'è una montagna sacra e Dio e Gesù risponderà: lo puoi fare a Gerusalemme, sul Gerizim, dove ti pare, non è lì il problema. Ma chiunque vuol dire chiunque, si avvicina a Dio in spirito e verità, lo troverà, altrimenti no. Il problema è la condizione con cui chiunque di noi in tutto il mondo si avvicina a Dio. E le due condizioni sono persone che accolgono lo spirito e non sono piene di sé, e persone sincere. A Gesù non gliene frega nulla se siamo perfetti, ci vorrebbe veri, sinceri. E queste sono le due condizioni per incontrare Dio: saper accogliere e saper essere veri. Vedete, gli Incas li accusavano di panteismo. In realtà gli Incas non riuscivano nemmeno a nominare il nome di Dio, come gli ebrei non sapevano dargli un nome a questo Dio. E quando avevano la nostalgia di Dio, come i bambini, mandavano un bacio al cielo, semplicemente un bacio al cielo, come i bambini. Vedete, noi abbiamo fatto credere che per trovare Dio ci voleva un sacco di presupposti. Noi con il catechismo, con tutte le cose abbiamo fatto, se si doveva incontrare Dio ci voleva tantissimi presupposti per trovarlo. Come se dovessi andare a una festa e dovevi mettere il vestito più bello e dovevi portare il regalo più raro e dovevi conoscere tutto di chi abita in quella casa e magari avere le stesse idee. Con tutti questi presupposti abbiamo allontanato la gente da Dio. Non abbiamo pensato invece che l'incontro con Dio è spontaneo, è naturale. Vedete, una ragazza mi ha detto giorni fa una parola da bambini: Dio mi è simpatico. Questa ragazza però ha un tumore al sangue e lei diceva: tutti dicono, ma perché a me? E lei diceva: ma perché non a me? Chi sono io rispetto agli altri? Perché non a me? Vedete, il sistema simpatico è quello che regola gli organi fondamentali non volontari, che vuol dire la circolazione del sangue, la pressione del sangue, il battito del cuore, quelli su cui non puoi far niente, che vanno di suo, vanno ma non dipendono da sé, da altre cose dipendono. È come se fossero disarmati. È bella, io penso, una delle definizioni più intelligenti che ho mai trovato di Dio. Dio mi è simpatico, perché mi apre, mi disarma. Io mi sono fatto un'idea, vedete, se volete capire se una cosa è opera di Dio, è come un fiore che sboccia. E quando non è più opera di Dio, ha bisogno di forzature. Noi della Chiesa si forza troppo, si pigia troppo, con troppa prepotenza. Io penso, se volete capire se è opera di Dio, fate fare a Dio. È come un fiore che sboccia spontaneamente. E questo Papa, come Papa Giovanni, ci ha ricordato che Dio è soprattutto due cose. Primo, Dio è misericordia. E poi Dio è tenerezza. C'è una bellissima frase di Giovanni Vannucci, il nostro riferimento lì a Romena, che diceva, sentite bella, la misericordia è il non reagire alle offese, non perché non colpiscono la mia sensibilità, ma perché io divento così piccolino che nessuna freccia mi prende. Capite la bellezza? Cioè, non siamo degli eroi se abbiamo misericordia. Ci fa male quelle ferite, ma io divento così piccolo che non mi faccio avvelenare. Divento così piccolo che non mi colpiscono. E la tenerezza, come dice il libro dell'Esodo meraviglioso, nessuno cammini senza luce nella notte e senza ombra di giorno sotto il sole. Sentite che tenerezza Dio ha per noi. Non vuole che nessuno di voi cammini nella notte senza una candela e sotto il sole senza qualcuno che lo possa coprire. E allora io credo che Dio, quando lo vedo nella Bibbia, Dio quando ama, fa dei gesti molto umani. Vi ricordate Gesù e anche Dio nella Bibbia? Fa dei gesti molto umani, molto teneri. Ma avete visto che anche noi, quando si ama, si fa dei gesti molto divini. Quando noi si ama davvero, seriamente, i gesti sono molto alti, molto divini. Ci si incrocia lì, in quell'amore, in cui Dio ama con gesti molto umani e noi si ama con gesti molto divini. Lo sapete qual è il problema per oggi? Che ci sono troppi guru e troppi moralisti. Io non ne posso più di questi guru e di questi moralisti. Non so se avete visto finalmente che fine hanno fatto i moralisti. Quelli bravini che giudicavano tutte le persone, pieni di soldi, pieni di potere, pieno di schifo dietro di loro o dentro di loro. Vedete, quella rigidità che spesso hanno, no? Alcuni della Chiesa, no? Di voler pigiare parecchio, di mettere molte regole, molta rigidità. È come voi verso i vostri figli. È vero che la rigidità qualche volta limita il male, ma non rende le persone migliori. Se voi siete duri con i vostri figlioli, non rendete migliori. Forse cadranno e si faranno un pochino meno male, E così è la rigidità. Cosa te ne fai di quella rigidità se poi non rendi persone migliori? Ci sono tanti moralisti che sono molto rigidi, ma non sono migliori. Sono più acidi. E anche troppi guru io non sopporto. Vedete, i guru fanno finta di liberarti e poi ti ingabbiano. Tanti vengono da me a dire: ma dov'è che ti posso seguire? Ma perché mi devi seguire? Ma chi se ne frega? Ma perché mi devi seguire? Ma chi so io per essere seguito? Vedete, quando andavano da Gesù, Gesù diceva: prendi il tuo lettuccio e cammina. Voglio venire dietro a te? No. Prima vai a casa tua, metti in ordine le tue cose e poi se ne parla. Vedete, i destinatari di quello che dirò stasera non siete voi. I destinatari non siete voi, perché se foste voi diventerebbe una setta. E mi riuscirebbe anche farvi diventare una setta, ma non me ne frega nulla, non lo voglio. I destinatari di quello che dico stasera è l'umanità. Se vi ricordate, i destinatari alla fine del messaggio di Gesù non sono tanto gli apostoli, che vi ricordate non ci capiscano nulla, sono quelli che ci capiscono meno di tutti gli apostoli. I destinatari veri del messaggio di Gesù sono il lebbroso che torna indietro, sono il cieco che si mette a ballare, sono la vedova che gli muore un figliolo e lei lo riabbraccia, sono quella donna che sanguina da 12 anni e riesce a guarire. Io spero che arrivi a chi di voi ne ha bisogno davvero, gli altri si arrangeranno. Perché i messaggi veri devono arrivare a chi ne ha bisogno questa sera. Da dove ho preso l'idea di Dio un bacio? L'ho preso prima da Dostoevskij. Vi ricordate Dostoevskij nel Grande Inquisitore? Dice che il Grande Inquisitore provoca Gesù e gli dice: ma chi pensi di essere? Te pensavi di liberare la gente, le persone? No, le persone sono schiave, vigliacche, vili. E Gesù sta zitto, non dice una parola. Quando il Grande Inquisitore passa vicino a lui, Gesù gli dà un bacio. Dice Dostoevskij che la mattina dopo il Grande Inquisitore lo uccide uguale, l'ammazza. Ma dice Dostoevskij che il Grande Inquisitore si turbò, cominciò a turbarsi un po'. Vedete, a volte non si cambia il mondo, ma già si potesse turbare la coscienza delle persone o la consapevolezza dentro di loro, sarebbe già un grande miracolo. E un bacio disarma, ma soprattutto l'ho preso da Mallarmé, questo poeta francese, che gli muore, c'è una vita proprio in cui gli va tutto male, gli muore questa sorellina. E lui cosa fa? Scrive tutto un libro di poesie sul dolore di questa bambina. A un certo punto dice: incontrare Dio non sarà come inginocchiarci davanti a un imperatore, ma incontrare Dio sarà come il bacio vergine dell'universo. Io ci ho pianto tutta una notte. Come se incontrare Dio non sarà inchinarsi davanti a un imperatore, ma sarà come il vostro primo bacio. Ve lo ricordate il vostro primo bacio? Quando ti avvicinavi a lui o a lei e non ti sembrava di baciare lui o lei, ti sembrava di baciare montagne, l'oceano, l'universo. Questo è Dio, un bacio che apre. Apre porte, apre orizzonti, apre cuori. E allora cantiamo insieme il canto Padre. Padre, lo sai che non fa male a nessuno la nostra ricchezza di libertà, nelle nostre preghiere come fiocchi di neve, nella nostra speranza che fa rinascere il brivido dalle nostre mani. Padre, guardami e resta accanto ai miei occhi, dimmi cosa nasconde la bellezza. La bellezza, cosa geme sotto quello che tocchi, cosa geme sotto quello che tocchi, sotto quello che tocchi. Padre, di misericordia che sciogli
calma e di amore che sveglia e di silenzio che calma. Padre, alzati e rincalzati un fuoco, scorra nelle mie vene nuova dolcezza, nuova dolcezza. Capriole di Bibbia al tramonto, capriole di Bibbia al tramonto, segnino la via. Padre, di misericordia che scioglie e di tenerezza che avvolge, di silenzio che calma e di amore che sveglia e di silenzio che calma. Padre, toccami e sfiora il mio viso, cadano semi dalle mie mani, senza paura, senza paura. Per ogni vita, ogni cosa che cresce, per ogni vita, ogni cosa che cresce, ogni cosa che cresce. Padre, di misericordia che scioglie e di tenerezza che avvolge, di silenzio che calma e di amore che sveglia e di silenzio che calma. Padre, abbracciami da respirarti a fondo, come vento gentile, come sole che scalda, come sole che scalda. Si per me alba nuova di luce, si per me alba nuova di luce, alba nuova di luce. Padre, di misericordia che scioglie e di tenerezza che accorge, di silenzio che calma e di amore che sveglia e di silenzio che calma.
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso. Ne cosparsi i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo.
Ecco, ho provato a dividere questa veglia in tre basci. Il primo è il bacio delle ferite, il secondo è il bacio nei giorni, nel quotidiano, il terzo è il bacio in ogni nuovo inizio. E parlando del bacio delle ferite, a cui io sono molto affezionato, perché a 23 anni lavoro sul dolore della gente, le ferite sono sacre, c'è un bellissimo brano di Italo Calvino che dice che l'inferno ce lo facciamo noi, che spesso l'inferno è dato dai nostri rapporti umani. Guardate, si potrebbe campare bene. Il problema è il rapporto fra l'uomo e la donna, fra te e tuo figliolo, fra te e le persone con cui lavori. Il problema è le relazioni umane che non funzionano, che ci rovinano tutto. E l'inferno spesso è in queste relazioni. E lui dice che l'inferno lo abitiamo tutti i giorni. E si può fare in due modi. Il primo è accettare l'inferno fino a non vederlo più. E mi sembra oggi ci siamo. Si sta dentro un inferno e non lo vedo più. C'è un secondo modo, dice, molto più faticoso. È che dentro l'inferno riesci a vedere ciò che non è inferno. Perché in una città c'è un pezzo di inferno e un pezzo di bellezza. In una persona c'è un pezzo di inferno e un pezzo di non inferno. Quello che secondo me è stato il migliore a capire e a vedere nell'inferno ciò che non è inferno è Fabrizio De André. Proviamo a sentire una carrellata veloce di alcune sue canzoni.
vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame, e chiedi al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane, per chi diceva o se te ho fame. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre io provo dolore, nella pietà che non cede al rancore, madre io imparato l'amore. Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento, Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Amai, gli disse amor, risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente.
Ecco, avete sentito in questa carrellata di canzoni la sua tensione nell'inferno. Per esempio parla nel pescatore di un assassino che passa di lì e lui non guarda se è un assassino, gli dà un pezzo di pane lo stesso. Nel testamento di Tito, questo ladrone che l'ha combinata di tutti i colori, che appena è su quella croce insieme a Gesù, dice che ho imparato cosa vuol dire l'amore da quel crocifisso. Come la preghiera a gennaio dedicata a Luigi Tenco che si suicida, e lui dirà che Dio quando lo incontrerà gli darà un bacio sulla fronte. E dice Dio non so se ha fatto qualcosa di buono, ma almeno ascolta la sua voce che ora grida nel vento. Vedrai, di quella sarai contento. Oppure Marinella, questa bambina prostituta buttata in un fiume uccisa, e lui dice, legge un articolino nel giornale, dice, ho scritto questa canzone per addolcirgli la morte. Ecco, è bello questo riuscire ad avere gli occhi che nell'inferno di questo mondo salvano qualcosa, vedono ciò che non è inferno. Vedete, il bacio nelle ferite è concreto. Questa è un'immagine lì vicino a noi, alla Verna, dove San Francesco ha ricevuto le stigmate. Che vi ricordate, la conversione di San Francesco avviene quando lui bacia il lebbroso. E vi ricordo che un lebbroso puzza. Che un lebbroso veramente è un bacio su quella ferita terribile. Perché i baci sulle ferite non sono bellini, sono faticosi da morire. Quando te devi baciare un morto, io dicevo l'anno scorso, la cosa che non si fa più è ripulire il corpo di un morto. Pompe funebri, fanno tutto loro, lo rivestano. Noi a piagnucolare lì, oddio quanto dolore. Ma cosa c'è di più dignitoso? Cosa c'è di più alto che ripulire il corpo di un morto? C'è delle cose che hanno un valore grandissimo. Il massimo dell'amore è quando non serve a nulla, perché sai bene che quel pulire il corpo serve per un'ora, due, Ma cosa c'è di più alto che quello? E allora l'amore, il bacio sulla ferita è concreto, e appoggiare la bocca su qualcosa di faticoso. Vedete, io sono nato povero, ma non mi sono mai sentito un morto di fame. Io potevo comprarmi solo un chewing gum. Vi ricordate, ora li vendono a pacchettini di 5. Prima le davano via anche una stecchettina sola. Io non potevo comprarmi una stecca da 5. Mi prendevo solo un chewing gum. E allora lo dovevo far bastare. E mentre gli altri bambini mangiavano, sputavano, lo tenevano lì per gioco, io dovevo in una giornata mangiare un pezzettino, gustarmelo, tenermelo in bocca. Vedete, io vivevo sempre con l'ansia, io sono ansioso da morire, ci ho lottato una vita, ma io ho sempre vissuto con l'ansia di quanto tempo mancava un esame, di quanto tempo mancava un'interrogazione, di quanto tempo dovevo fare un incontro con qualche persona, qualche amico. E allora mi sono allenato a fare come con il chewing gum. Invece di mettermi l'ansia, ho provato a masticare ogni giorno lentamente. E allora guardavo una formica per 10 minuti, poi per un altro quarto d'ora la seguivo e cercavo di capire dove andava e perché campava così. Ed è lì che io mi sono allenato, vedete, io sono nato con queste mani, con questi diti tutti tagliati, perché la mia mamma ha preso una medicina quando era incinta. E io mi sono allenato a usare queste mani e creo questi metalli, vedete, oppure con i metalli, con l'icone, con gli scarti come queste zappe. E queste zappe ho creato sono 4 amici che tengano un amico ferito in braccio. Vi ricordate come nel Vangelo, no? Gli amici che portano Gesù dal tetto, questo amico malato. Vedete, io sono molto orgoglioso, l'ho imparato dai poveri e dai miei genitori. Eravamo dei signori in quella casa, fuori, in paese, mi facevano sentire un morto di fame, ma in quella casa mi sentivo un signore, perché il lavoro che facevo io e mio babbo, i padroni non lo sapevano fare. E allora, vedete, io non potevo sentirmi vinto con queste mani. O c'è le mie mani la mia bellezza, o sono fallito. E ho cominciato a usarle queste mani, perché è l'unico modo. E allora in tutte le vostre ferite, perché ognuno di voi, ognuno di noi ha delle ferite, e se ha vissuto non può non avere ferite, non può non avere cicatrici. Ma il problema, vedete, non è chi di voi ha una ferita più grande di un'altra, ma come portate le vostre ferite, con che dignità ve le portate. E allora facciamo la prima preghiera a 2 cori, una parte io, una parte a tutti voi. Il mio corpo ferito è stanco, le mani si aggrappano, le ginocchia si piegano, sopporto come se il dolore fosse l'unico messaggio della vita. Ogni gentilezza che ci è donata nel dolore è spontanea come un bacio, ci consola come le notti d'estate, dove l'alba appare quando ancora sembra sera.
Le mie ferite nel deserto appaiono nel mio sorriso, come se nulla avesse
parato. Come i fiori dei campi muoiono di nostalgia, col sogno rivolto all'albero che fiorisce. Il tuo bacio libera il mio grido e mi fa distendere lungo il tuo sguardo. Vedete, questa chiesa ha avuto il coraggio di togliere il crocifisso dalla croce. E se ne parlava prima, ma io credo che sia un gesto molto importante. È importante perché io non ne posso più di pensare che il simbolo del cristianesimo è la croce. Ci si è puntato troppo a quel dolore di Gesù, ci si è puntato troppo che il riferimento sia quello. No, il riferimento è la risurrezione. Vedete, io A Romena abbiamo una croce che è la sagoma della croce di San Francesco, ma è vuota, e l'unica eredità l'oro nelle ferite. Io ho messo l'oro nelle mani, nel costato e nei piedi, perché le ferite di Gesù sono sacre, le nostre sono sacre. E io non ho creato via Romena una via crucis, e 23 anni lavoro nel dolore, non ne potevo più. Ho pensato a una via della risurrezione, che sono 1 chilometro, 8 tappe, l'ottavo giorno, con le 8 parole che fanno risorgere. L'umiltà, la fiducia, il perdono. Vedete, la forza di Gesù non è che ha patito. Perché Gesù ha patito 3 ore. E c'è delle persone, le conoscete anche voi, che hanno patito anni. Ci sono persone più torturate di Gesù. La forza di Gesù non è che ha patito. La forza di Gesù è che è preso a schiaffi, sputi, frustate, rifiutato e abbandonato. Non l'ha fatta pagare a nessuno. Questa è la sua grandezza. E dopo tutto che era fallito, vi ricordate, lui muore, dice: ricominciamo. Sentite che meraviglia. Quella è la potenza di Gesù. Non è tanto la croce che è un passaggio, ma è che è risorto. Cosa ci se ne faceva di un Gesù sofferente, senza la risurrezione, e di iniziare di nuovo un cammino? Vedete, io mi sento baciato nelle mie ferite da Dio. Sono baciato dalla mia timidezza, mi ha baciato queste mani, mi ha baciato tante cadute. Però mi ha fatto un regalo in questo bacio. Mi ha regalato la sensibilità. Io ho più sensibilità degli altri, forse perché molto ferito. E tutte le persone ferite sono molto sensibili. E allora riesco ad accogliere la gente e ad aiutare la gente ad accogliere le loro ferite e soprattutto a non farle scappare dalla vita, a non farle scappare da quel dolore, perché o quel dolore diventa una benedizione oppure la vita ti si distrugge. E allora ringraziamo Dio con il canto Benedisci.
Sera in penombra passa accanto a me, cerco cose nascoste ai dotti e ai sapienti, anche a me un venticello leggero possa soffiare su noi e sussurrarci ancora che ci sei. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici la terra, tanto assetata d'amore. Benedici il cielo, tanto affamato di sole, e tutto quello che in mezzo vivi assetato di te. Tu che non schiacci il mio grido, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. dici la notte, facci amare anche lei, spingi il nostro cammino dal tramonto all'alba con te. Una nuova visione tu prepari per noi, vada in pezzi quest'ora e io sogni con te. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici la vita, ogni germoglio che c'è. Riempi la casa di luce e di tenerezza per me. Ci fioriscano gli occhi se ci guardiamo fra noi. Spezza le nostre catene e appoggiaci a te. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me.
In un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore.
Vedete, qui non è la lotta fra Marta e Maria, sono tutte e due brave, sono tutte e due buone e brave. Il problema è che è bellissimo, secondo me, il gesto di Marta. Mi ricorda le nostre nonne, quando facevano da mangiare al camino, in ginocchio, come se fosse una messa. Era un gesto da meraviglia. E quindi non è la critica sulla bellezza di quel gesto. Ma la cosa che Gesù gli piace è questa semplicità dell'ascoltare di Maria, il non fare nulla. Lei si sta vivendo da imbecille da troppi anni, con dei ritmi veloci e folli, in cui a volte non ci sta 10 minuti senza un programma. Ormai è tutto programmato. Il non fare nulla. Il semplicemente ascoltare. Questo è ciò che gli piace a Gesù. Questa mancanza di forma. Io quanto vorrei nelle chiese, avete visto, c'è tutte queste donnine bravine intorno agli altari a pulire, a mettere fiorellini. Ma quanto vorrei che una volta giocassero con fiori, senza aver bisogno di avere sempre un ruolo, una precisione, una non forma. Come quando il rapporto fra l'uomo e la donna spezzi la forma, fra babbo, mamma e figli, questi ruoli bloccati. Tu potessi diventare figlio di tuo figlio, figlia di tua figlia. Questo non avere una forma. Io credo che soprattutto bisogna tornare a baciare la quotidianità. Se potessimo baciarci prima di partire di casa. Io conosco tanti genitori, noi abbiamo questo gruppo Nain di genitori che ha perso i figli e ci hanno un magone dentro da morire, pensando che prima magari dell'incidente in cui è morto il figlio non gli hanno dato quel bacio, un bacio prima di partire di casa, un bacio quando torni a casa, un bacio quando fai da mangiare in quello che fai, un bacio prima di addormentarti, un bacio negli incontri. Guardate, le cose se non le baci non diventano buone. Cioè, no, una cosa quando è baciata diventa bella, sempre. E vedete, i ragazzi oggi dicono a casa che noia, a scuola che noia, tu, il mondo che noia, che paese che noia. Io gli dico, ragazzi, ma non sarà che siete diventati noiosi voi? Perché attenti, se voi vedete la noia fuori, poi vi infila dentro, diventate voi noiosi. Diceva Rilke, questo poeta tedesco meraviglioso, se la vostra quotidianità vi sembra povera, non date la colpa alla quotidianità, prendetevi la colpa voi di non essere abbastanza poeti per vedere dei miracoli. Guardate, la vita è piena di miracoli, di roba bella da impazzire, è che non ci sa più gli occhi per vederla. Diceva Papa Giovanni, appunto, ciò che è semplice è naturale, e ciò che è naturale raccoglie il divino, racchiude il divino in sé. E allora io credo che è importante tornare a questa naturalezza del quotidiano e tornare a un quotidiano sano. E facciamo la seconda preghiera proprio per chiedere questa cosa. Bacio in ogni alba ciò che sembra dormire, mentre all'interno si forma vita. Bacio quella debole luce che regge le vertebre del giorno.
Bacio il tramonto che come un bambino cerca la luce, prima ancora di saperla chiamare luce. Bacio quel velo di luce quando nudo a me stesso, la mia preghiera si accuce in te.
Bacio la pazienza che ci è voluta per far sbocciare il mio cuore e il silenzio che ci è voluto per liberare l'amore.
Bacio la rabbia ogni giorno perché spazi via l'imponenza, la stanchezza e il pianto. E prima di dormire attendo che Dio baci la mia carne, che sciolga il mio alito di eterno, che nessun altro bacio scioglie.
Io ho messo una frase lì a Romena su una struttura. Io ho un'idea che ogni persona, da un bambino a un vecchio, ha bisogno tutti di tre cose sole: di un pezzo di pane, di un po' d'affetto e di sentirci a casa da qualche parte. E se una persona non ha questo minimo, impazzisce. Se i vostri figlioli impazziscano, non è perché sono pazzi, ma perché gli manca a volte un pezzo di pane, un po' d'affetto e non si sentono a casa in questo mondo. E magari nemmeno a casa vostra si sentono a casa. Vedete, l'inquietudine di oggi è quando non trovi un posto. E vi ricordate Caino che ammazza Abele? Si dice che lui diventa fuggiasco, scappa, corre, va, gira, gira. Poi a un certo punto gli nasce un figlio e si ferma, perché sente che ha bisogno di fermarsi, perché gli è nato un figlio. E perché pensa che in quel modo, fermandosi, Dio lo perdonerà. E costruisce la prima città, Babele. E qual è la bischerata di Babele? Non tanto l'aver fatto una città, ma che mentre prima costruivano con le pietre, nell'antichità, loro cominciano a costruire con mattoni, in pianura. E qual è allora? Dice, ma che stupidaggine, perché? Che senso ha? È uguale? No, non è uguale. Perché la parola pietra in ebraico è heaven, che è la radice di due parole, Abba, padre, e Ben, figlio. La parola mattone è lebenà, che è solo Ben, c'è cioè solo il figlio. È come che non ci fosse più questo abbraccio fra padre e figlio. Vedete, noi si sta vivendo con dei ritmi da matti da 40 anni, con dei ritmi veloci e folli. Ma lo vedete che non ci si fa più fisicamente, mentalmente, siamo tutti di fuori? Perché non si può avere 100 messaggini al giorno, 2000 immagini negli occhi, 3000 parole negli orecchi, 5 cose da fare in mezz'ora, si va di fuori. Non siamo strutturati per campare così. Ma quello che c'è di peggio, uccide, non solo separa mente, corpo e anima questi ritmi, ma uccide la percezione, il sesto senso. La cosa più bella che voi avete, la percezione. Io c'ho un contadino di là dal fiume che non crede in Dio, non gliene frega nulla, ma la domenica vede tutta questa massa di gente alla messa, lui sta alla panchina fuori, guarda le scarpe, ascolta discorsi, poi passo io e mi fa Gigi, quello non capisce nulla, e ci dà. Perché un contadino non lo fa per giudicare, guarda, osserva, ascolta. È arrivata una donna tempo fa, mi fa, oddio, lei piangeva più un'ora, io ridevo più un'ora, oddio, ho scoperto che mio marito è 2 anni e mi tradisce, oddio. E ho detto, brava strulla. Perché ho detto brava strulla, provocandola? Perché io non ne posso più di pensare che uno non se ne accorge, capite? Perché vuol dire che te non ascolti più gli odori, che non guardi più negli occhi, che non guardi più come uno si muove, perché se fa una stupidaggine non lo vedi. Ci hanno ammazzato la percezione. E come farete a sentire vostre figlie, a sentire questo tempo, se non avete più la percezione? E allora io l'unica salvezza che vedo in questi ritmi veloci e folli di oggi è diventare tutti monaci nelle città. Attenti, monaco non vuol dire isolato, eh? Monacos vuol dire unificato. Io penso che non vi serva a nulla ogni tanto fare una preghierina, un viaggio oppure un po' di vacanza, non serve più a nulla, il giorno dopo sei il punto di prima. L'unica salvezza è come i monaci, ogni giorno. Io credo che per salvarci bisogna ogni giorno dare mezz'ora di tempo alla testa e leggere qualcosa, un po' di tempo, mezz'ora al corpo e camminare, mezz'ora di tempo all'anima e sta zitti, in silenzio, pregare. Vedrete che vi si ricompone mente, corpo e anima e campate meglio. Io non vedo un'alternativa di fronte a questa quotidianità che ormai ci ha un po' sciupato tutti. A me mi piace tanto Gesù perché non ha mai l'ansia. Anche noi preti sempre agitati. Se tu vai a vedere il Vangelo, Gesù non ha mai l'ansia. Calmo, tranquillo, che si può fare? Si fa. Attento alle persone. Attento a un passo e attento ad accogliere quello che c'è, se piove, se non piove, se c'è uno, se c'è qualcuno che lo butta fuori oppure lo accoglie. Non si fa avvelenare. Vorrei farvi sentire un pezzettino della sesta di Beethoven, la pastorale, che racconta appunto di questi contadini che ballano nell'aia e poi a un certo punto arriva un temporale, boom! E poi si rifugiano e, finito il temporale, tornano a ballare. Mi sembra bella questa naturalezza in cui balli, poi se piove ci si nasconde un pochino e si torna a ballare. Ascoltiamolo un po'. Nelson Mandela diceva: non mi giudicate dai miei successi, ma tutte le volte che sono caduto io mi sono rialzato. La forza di una persona non è se cade, ma se sa rialzarsi ogni volta. Vedete, nell'ebraico antico, vedete, non ci sono né virgole né punti. Ed è bello che non ci sia virgole o punti, perché vuol dire che ognuno di voi può leggere come gli pare. Ognuno di voi, a seconda se sta bene, se sta male, legge con un tono, oppure più veloce o più lento. È bella questa libertà. Vedete, noi invece, quando si parla di storia, si parla sempre di eroi. Allora, la storia la fanno gli eroi, la fanno i famosi. No, per fortuna no. E averci detto che la storia la fanno gli eroi, le persone famose, è stata una strategia per non farci partecipare. Fanno loro, lasciamoli fare. Vedete, Cartesio dice una parola famosa, vi ricordate Cartesio? Penso dunque sono, che è una bischerata da morire. Come a dire, se io penso, so qualcuno, se non penso, non so nulla. Ma chi l'ha detto? Questo è stato un modo per dividerci tra chi sa e chi non sa nulla, fra chi insegna e chi deve sempre imparare. Secondo me ci hanno fregato proprio per quello. Io credo che se Cartesio avesse preso una donna e avesse fatto dei figlioli, avrebbe detto meno bischerate. Perché avrebbe toccato la vita e avrebbe ragionato meno. E spesso noi si sta lì a fare dei grandi ragionamenti senza toccare la vita. E io credo che ci sia qualcosa di molto profondo dentro di voi. Io vedo qualcosa di grande profondità nei contadini, nelle persone, nei poveri, in tutti. E è loro che non ci devono fregare più. Non sono i grandi, i famosi che fanno la storia. Siamo anche noi, in quel piccolo spazio che facciamo. Mentre nel monastero dove vivo io, da queste monache di clausura, ormai da 30 anni, loro c'è questo pavimento antico, vedete? Lì c'è passato per secoli, anni, giorni, queste monache. C'è tutta la loro storia. Io amo da morire questo spazio. E amare quei piccoli spazi, vedete, è come amare quelle persone lì, è capire quanto costa vivere. Noi abbiamo perso il valore di quanto costa vivere, anche per ognuno di voi, quanto costa vivere, quanta fatica fate per vivere. Vi regalo un minuto di immagini, spero vi servano, per fare una cosa, per pensare ai nostri baci non dati. Io penso che ognuno di voi ha un amaro in bocca per tanti baci che avrebbe voluto dare e non ha dato, che sono rimasti lì. Io per esempio ho un'amarezza dentro di me per il bacio che non ho dato a mio babbo nell'ultimo respiro. Io ero stato una settimana intera quando stava male, sentivo che doveva andare via. Sono stato lì fino a notte e giorno per non perdere quell'attimo dell'ultimo respiro. Gli volevo dare un bacio quando lui dava l'ultimo bacio, l'ultimo respiro. E mi chiamano fuori, dovevo prendere una cosa a 2 chilometri, torno a 100 metri, mio fratello mi chiama, è morto. E io corro, arrivo lì e veramente era già morto. Io sono campato 5 anni da quando è morto mio babbo con questo magone nello stomaco, con questo dolore dentro di me. Io non ne posso più. Non posso pensare che tutta la vita sono condannato perché non ho dato quel bacio lì. E allora mi sono fatto un'idea. Io penso che come pollicino, vi ricordate, butta le mollichine di pane? Io penso che ognuno di noi nella vita ha fatto tante bischerate. Quanti baci non dati, quante cose abbiamo sciupato. E io non penso che andrà a finire male così, no? Con questa tristezza in eterno. Io penso che Dio è come se fosse dietro di noi e man mano che noi si butta via, Lui raccoglie. E mi va dà di pensare quando lo incontreremo che Dio ci darà questa cesta piena di tutto ciò che abbiamo sciupato, abbiamo buttato via, e ce lo riconsegnerà, come a dire: quello che non hai fatto te l'ho fatto io per te. E allora, se vediamo questa immagine, non andiamo sull'amarezza dei baci che non abbiamo dato, ma su quelli che da ora, finché si campa, non vogliamo più buttare via. Vogliamo cominciare a dargli davvero.
Prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
E ho lasciato più a lungo questo bacio del Papa per tutti i baci che noi della Chiesa non abbiamo dato nei secoli alla gente. Vedete, noi ci dimentichiamo che siamo sulla pelle della terra. Noi siamo proprio sulla pelle della terra, la pelle è delicata. Però siamo meravigliosamente fortunati, perché siamo fra l'infinito cielo e la profondità della terra. E diceva una bellissima preghiera di l'Abbé Pierre, poesia: chi vi renderà le vostre stelle? Tutti i vostri baglioli stregati le hanno uccise. Sappiate qualche volta tutto spegnere, perché rivivano le stelle e vi indichino la strada. Ci farebbe bene ogni tanto tutto spengere, perché possa rivivere le stelle e indicarci la strada. Cantiamo baci.
Chi si dispera, chi sogna e si innamora, come baci canti nei gelati mattini, come baci canti nei gelati mattini. Bacia il mio grido all'aurora, chiedo in prestito le sue ali per volare e trovare riposo, il tuo bacio bacio mi metta le ali, bacia il mio grido all'aurora, chiedo in prestito le sue ali, per volare e trovare riposo, il tuo bacio mi metta le ali. Inverno di brina e neve, il tuo bacio mi lascia nudo, mi doni vino dall'acqua, mi doni pane dal cielo, fino a rinascere, a primavera, fino a rinascere, a primavera. Bacia il mio grido all'aurora, chiedo in prestito le sue ali, per volare e trovare riposo, il tuo bacio mi metta le ali. Bacia il mio grido all'aurora, chiedo in prestito le sue ali, per volare e trovare riposo, il tuo bacio mi metta le ali. Ma ci pieni di chi trema, quando lui si sporge avanti, soffi vita nella polvere, masticata lungo il viaggio, e ti fermi nel porto di ogni sogno semplice, e ti fermi nel porto di ogni sogno semplice. Bacia il mio grido all'aurora, chiedo in prestito le sue ali, per volare e trovare riposo, il tuo bacio mi metta le ali. Bacia il mio grido all'aurora, chiedo in prestito le sue ali, per volare e trovare riposo, il tuo bacio mi metta le ali. Bacia il mio grido all'aurora, chiedo in prestito le sue ali, per volare e trovare riposo, il tuo bacio mi metta le ali.
Si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Poi gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con le bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse: liberatelo e lasciatelo andare.
L'ultimo pensiero è sui nuovi inizi. Io penso che ognuno di noi ha bisogno di tornare a rinnamorarsi, ha bisogno di tornare a vivere in un altro modo. Ma come si fa a cambiare e a iniziare di nuovo? Si fa in questo modo. Vi ricordate Gesù e Lazzaro, come abbiamo sentito? Dice tre cose Gesù a Lazzaro, a quella tomba. Primo, toglietegli la pietra. Allora, quando uno è in crisi, non ce la fa da solo. C'è bisogno di uno che ti aiuti a togliere la pietra. Io lo vedo, tutte le persone in crisi, da soli, fanno i bravini e gli eroi, ma non ce la fanno. È troppo grande quella pietra. Ci vuole qualcuno, ci vuole un aiuto, che ti butti via quella pietra. Secondo però, Lazzaro, esci fuori, poi sta a te, puoi uscire o no, fai che ti fa, vuoi rimanere in quella malinconia tutta la vita, rimani, ma sta a te dopo. E il terzo, lasciatelo libero, toglietegli le bende. Quanto sarebbe bello liberare davvero le persone, invece di renderle schiave. Noi a volte, quando abbiamo guarito qualcuno, aiutato qualcuno, vogliamo sempre il contraccambio. Non sappiamo dirgli vai, libero. Vedete, spesso mi hanno detto a me in questi 23 anni, sii realista, non fare il ganzo, dove pensi di andare, chi sei, sii realista. Allora vi vorrei ricordare che il realismo non produce la realtà. Quando voi a un vostro figlio gli dite sii realista, è come dire lascia perdere, non vale la pena, sta fermo. È il sogno che produce la realtà. Io quel luogo prima l'ho sognato e poi è diventato vita. Ma se non c'era quel sogno potente, non diventava vita. E allora non ci facciamo ingabbiare da chi ci dice sei realista, no, bisogna essere anche pazzi. Perché essere cristiani vuol dire è un problema di fame, è un problema di innamoramento, è un problema di pazzia. Se no diventa un cristiano e non sa di nulla. E se vedete Francesco e tutti gli altri, c'hanno quello dentro di sé. Vedete, io a Romena a fare le cose bene ci rimetto. Si è fatto, per dire, un ristoro biologico tutto bellino, non si fanno nemmeno pari, va bene. Quest'anno ho piantato i girasoli dietro l'abside, una righina, ci si è rimessa, no? Vedete, ma chi l'ha detto si deve sempre guadagnare qualcosa? Possibile si deve sempre, in tutti i modi, pensare che ritorni qualcosa, che io ci devo guadagnare? Sì, lì non ci si guadagna quasi nulla, ma ci si guadagna noi, capite? Ci si guadagna perché d'estate tutta la gente era lì dietro a fare le foto, quella bellezza negli occhi. Forse bisognerà tornare a fare qualcosa di bello per noi, anche se ci si rimette, anche se non ci si guadagna un granché. Attenti che la verità e la bellezza non esistono a poco prezzo. Se vuoi essere vero, purtroppo ti daranno tutti contro, o ti taglieranno le gambe, ma almeno sei vero. Ci rimetti ma sei vero, e la bellezza ha bisogno di grande fatica. Ma in poche parole ci sono tre cose se volete ricominciare. Se volete ricominciare una storia d'amore, se volete ricominciare a essere cristiani veri, ci vuole tre cose. Primo, spezzare l'idolo, dice la Bibbia. Vi ricordo che la parola idolo in ebraico vuol dire letteralmente colui che ti compra. Guardate, ci siamo fatti comprare ogni cosa, soldi, potere, ambizioni, emozioni, mente, corpo, anima. Volete rinnovare qualcosa? Spezzate l'idolo, ciò che vi compra, quei fili che vi tengono legati, se no non cambierete nulla. Seconda cosa utile è non aver paura del nuovo. Quello che ci frega è che si ha paura della novità, del cambiamento, del nuovo. Ma la terza cosa fondamentale, se volete iniziare di nuovo e rinnovare qualcosa, è che se vuoi crescere non puoi non fare brutte figure. Volete che si rinnovi qualcosa? Dovrai fare brutte figure. Vi faccio vedere queste anatrine, bellissimo, questo volo di anatre, è un'immagine bellissima, per farvi capire poi questo terzo pensiero.
Thank you.
se vuoi crescere non puoi non fare brutte figure. A me colpiscono da morire i bambini che finché non stanno in piedi batteranno 20, 100 musate e si rialzano. Noi siamo una mentalità adulta così stupida che dopo che siamo caduti una, due, tre volte ci si arrende, non vale più la pena. Loro finché non stanno in piedi si rialzano come una molla, come queste anatrine. E allora vedete, ricominciare è importante, nonostante tutto, gli errori, le disillusioni, i fallimenti, la pesantezza. Io in questo mondo abbischero salverei due cose sole, i bambini e gli innamorati, il resto si fa tutti in pietà. Bambini e innamorati li salverei. Lo sapete perché? Perché bisognerebbe tutti noi imparare da loro a tornare a guardare come i bambini. I bambini non ascoltano con gli orecchi, con gli occhi, avete visto? Guardare come i bambini e ascoltare come gli innamorati. Quando voi eri innamorati, vi ricordate, eri attentissimo alle sfumature, ai dettagli, alle piccolezze. Io penso bisognerebbe ripartire proprio da questo. E allora su questo desiderio di nuovi inizi facciamo una terza preghiera a due cori. Fra le mie mani vuote e un vuoto orizzonte, fra quelli che giudicano e quelli che mentono, cerco un nuovo cielo e una nuova terra.
Un nuovo inizio nella destra e spazio, tra il spirito e la coscienza, tra passione e disinganno. Il tuo bacio arriva sempre là, dove governo i confini.
Cosa ne farò di questa vita che mi sfugge dalle mani, se non renderle la libertà, se non tornare a ballare quando credevo di non poterlo fare più.
Il tuo bacio mi ricorda di essere generato e sognato da te, suggerirmi ogni giorno di essere vivo e mi dona la leggerezza per ogni nuovo inizio.
Vedete, io penso che per ricominciare ci sia bisogno anche di qualcosa che ci stupisca. Io per esempio amo molto l'arcobaleno, mi fa impazzire l'arcobaleno, perché l'arcobaleno non arriva quando il cielo è sereno, arriva quando il cielo è pieno di nuvole buie, scure. È come un miracolo, arriva all'improvviso, è inaspettato. E di cosa è fatto l'arcobaleno? Della luce del sole e di minuscole particelle d'acqua sospese nell'aria. Mi va di pensare che l'arcobaleno avviene fra l'incrocio della luce di Dio e le nostre lacrime. Le nostre lacrime e la luce di Dio fanno sempre l'arcobaleno, rinnovano sempre la vita. E allora cantiamo insieme, ringraziando per questa vita, abito la vita. Vivo qui nel mio presente, portato dentro il cuore, vivo senza scappare, per vie senza tare, le parole e le azioni non si incontrano più, nel correre dei giorni, nella fretta dei gesti, abito la vita. Carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà, amo ciò che dà. La vita morde il pane, voglia di arrivare fino alla sostanza, fino alle radici. All'amore non basta parole, ma silenzio e verità. Miele di molte estati, vedrai maturerà. Abito la vita, carezzo la realtà.
che l'uomo arrivi, innocente e nudo, risvegli la mia vita, speranze taciute, pensieri troppo chiusi, il vento li profumi, soffiando su di me. Abito la vita, chiarezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà, amo ciò che dà. Mi tocchi la tua voce, prima delle parole, e la tua tenerezza, a placare la mia sete, mi parli sussurrando, apri i miei misteri, vedi ciò che vale, fai uscire la mia luce. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà. Abito la vita, carezzo la realtà, nutro questa vita, amo ciò che dà, amo ciò che dà.
Vedete, ciò che ci fa davvero ricominciare sono i basci liberano. Le fiabe ci dicono che se baci un principe non succede nulla, ma se baci un rospo e diventa principe è tutta un'altra storia. Ma chi l'ha detto si deve baciare solo ciò che è bello? Bisogna baciare tutto, anche ciò che ti sembra brutto e diventerà bello. Io ai matrimoni faccio sempre scrivere una lettera a babbo e mamma, perché mi sembra brutto nel matrimonio che fai una famiglia nuova, lasci tuo babbo e la tua mamma dietro e non c'è mai un segno, e fanno una letterina a babbo e mamma e gliela danno. E però all'ultimo matrimonio questi due ragazzi non avevano il babbo, era morto il babbo a tutti e due, e allora gli ho detto di prendere un fiorellino e la loro lettera a babbo e la mettevano davanti all'icona. E il giorno dopo, allora il matrimonio era il sabato, il giorno dopo c'era questi due girasoli appassiti, ma erano belli da impazzire. Ma chi l'ha detto che bisogna amare solo quando le cose fioriscono? Perché sennò diventa come delle storie d'amore, finché la tua donna è bellina, tutta tiratina, va bene, poi comincia magari le rughe, comincia a invecchiare, non la ami più, vuoi chissà cosa. Io penso, s'ama tutto o non s'ama niente. Bisogna amare, baciare anche ciò che ti sembra brutto. E stai sicuro che se lo baci diventa bello? Perché io amo molto il flamenco, un ballo che è il flamenco. È un ballo strano perché si dice che comincia dal nord dell'India, entra in Europa e prende i colori degli arabi, degli ebrei, degli africani, ha un ritmo pazzo, strano, irregolare rispetto ai nostri balli europei, no? Uno, due, tre, uno. Sono un po' pazzi. E la parola flamenco vuol dire fenicottero, è quasi una lezione di volo, di movimento del fenicottero. Vediamolo un attimo. penso che l'ultima cosa che ci vuole per ricominciare è che ognuno di noi avrebbe bisogno di un credito, perché senza un credito da solo fatichi da morire. Io per esempio lì a Domena, quando ho iniziato dopo un anno di crisi, sono andato via da quel prete, non avevo più una lira, non ti davano uno stipendio per un anno, stavo lì a rascimolare qualcosa, poi comincio a Romena, questa pieve, era tutta diroccata. Ha detto, boh, comincio, lavoro. E aveva un amico di scuola, un vecchio amico di scuola, che aveva saputo che ero in crisi, che stavo male, e mi viene con una busta, con 1 milione. E non è mai tornato a prenderli. Io sono andato 2 o 3 volte a portarglieli e non l'ha mai voluti. Lui mi lasciò questa busta dicendo, quando ce l'hai me li ridai. Mi è sembrato bellissimo, perché quella fiducia mi ha fatto cominciare, capite? E io penso sia anche con noi, con Dio. È come se Dio ci desse l'amore, la bellezza, e ci dice, dai, mi fido di te, quando ce l'hai me li ridai. E prima o poi penso bisognerà riconsegnargli questa bellezza, questa vita, il meglio possibile. Vede, sembra faticoso ricominciare, ma è un sollievo ricominciare. È davvero guarire quando ricominci. Provate a ricominciare sempre. Perché la cosa peggiore che sciupa le comunità, le storie d'amore, è che non si rinnovano e muoiono. Perché la natura ci dice, prima c'è il bocciolino, muore il bocciolino, nasce il fiore, muore il fiore, nasce il frutto, muore il frutto, nasce il seme. Questa sarebbe la vita da vivere, che si rinnova ogni volta. E allora ve lo auguro davvero, con l'ultimo minuto di questa immagine. È bellissimo perché lui lo usano, lo sfruttano, poi vanno via e lui sta un attimo lì a pensare, poi prende, si scuote la polvere e torna a camminare. Questo è l'augurio per tutti voi. E quest'anno vi abbiamo portato come regalo una mandorla. Se dopo venite la prendete ve la mangiate, è biologica, è buona e si può mangiare. Ma perché la mandorla? Perché io ho piantato 10 anni fa un mandorlo fra la casa e la pieve. Perché io quando ho iniziato Romena, 23 anni fa, ho detto, se aspetto che la Chiesa cambi e muoio prima io, cominciamo. Invece di aspettare i frutti, comincia a fiorire. Volete che i vostri figli siano più veri con voi? Cominciate voi a essere più veri con loro. Volete che uno vi sorrida? Cominciate voi. Io non vedo un'altra possibilità. E allora è l'ora di iniziare di nuovo a fiorire ognuno di noi, senza aspettare che il mondo cambi, la politica cambi, la Chiesa cambi. Si muore troppo prima, meglio cominciare. Almeno un passo farlo ognuno di voi. E allora possa la via crescere con voi, possa il vento essere alle vostre spalle, possa il sole scaldare il vostro viso e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della felicità. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio e le poche persone che avete intorno tutti i giorni con molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Bene, Dio ci benedica tutti e potete dire una parola.
Eh sì, è doveroso. Intanto sono centinaia le suggestioni che abbiamo avuto questa sera. Ognuno di noi se ne porta a casa non una, tante. Io vi confido una suggestione che mi ha suscitato Don Luigi mentre parlava di sé, della sua timidezza, del suo sentirsi inadeguato. Quando è salito, ci siamo incontrati, salutati qui in chiesa, un po' di là al circolo, e poi è salito a casa mia, seduto a tavola, ho detto ma prendi qualcosa di caldo. Abbiamo messo sul tavolo dei mandarini, delle noccioline americane, ovviamente parlandoci, guardandoci negli occhi, nei labbra, ascoltando quello che si diceva, conoscevamo amici comuni. Non mi sono accorto delle sue mani. Sbucciava i mandarini, rompeva gli arachidi. Non mi sono accorto. E quello che mi viene da dire è che tante volte voi vi accorgete che io sono arrabbiato, che sono giù di morale, che sono stanco, che sto male, che ho dei problemi. Ecco, fossimo capaci, questo è un miracolo, fossimo capaci di mica nascondere per recitare la parte, ma di essere autentici e veri al di là dei nostri pesi che portiamo dentro, dei nostri malanni, delle nostre ferite, che vanno comunque condivise certamente, ma che possono aiutare gli altri a dire se lui ha questo problema, questi drammi, queste difficoltà ed è capace di essere normale, naturale, apprezzando e facendo le cose che questo è contagioso. Ecco, mi ha colpito di più questo stasera, insieme a tutto il resto ovviamente, queste sono le opere delle sue mani, e certamente le scenografie, la struttura della preghiera è opera tua. Qui c'è dentro vita, c'è dentro spiritualità, c'è dentro meditazione, preghiera, contemplazione, fatica, speranza, gioia, c'è l'amore di Dio, c'è il bacio di Dio, secondo me. Mi sento di dire questo proprio perché mi viene naturale, spontaneo, insomma, non voglio prenderti il posto, non ne sarei capace. Bene, noi siamo abituati, soliti, quando ospitiamo qualcuno, di lasciare un pensiero, un dono, un regalo, un ricordo. E siccome abbiamo parlato di linguaggio, io da anni utilizzo questo libro di Sergio Carrarini, che è un prete di Verona, che ho avuto modo di interpellare in questi ultimi tempi, proprio per chiedere il permesso di utilizzare, di rendere pubblici questi salmi d'oggi. Sono una bellezza, no? E soprattutto sono una possibilità che viene offerta a noi cristiani, non cristiani, di parlare a Dio con parole moderne, no? Concrete. Te lo dono così puoi utilizzarlo per la tua comunità, per le preghiere, itineranti che vai facendo. E insieme ovviamente il pensiero e il ricordo di questo Cristo che è appeso, no? E la croce senza il crocifisso, che ce ne sono tanti altri crocifissi. Ecco, ancora vedo che ci sono i libri laggiù, magari tenetene conto se volete conoscere meglio la realtà. Siccome noi stiamo bene, siamo fortunati per mille motivi, sempre noi uscendo di chiesa diciamo deponete qualcosa nel cesto che lo diamo a chi sta peggio, alla Caritas in questo caso. Noi abbiamo tanti poveri, ne avrete anche voi, utilizziamo ecco quello che deponete nel cesto per chi sta peggio. E allora la preghiera diventa un gesto concreto. L'altro ieri ho dato ai parrocchiani di Quaregna, in occasione dell'anniversario di matrimonio, un pieghevole con questa scritta, ve la condivido. Una proposta evangelica, e poi vi dico chi l'ha scritta. Il pane che a voi avanza è il pane dell'affamato. La tunica appesa al vostro armadio è la tunica di chi è nudo. Le scarpe che voi non portate sono le scarpe di chi è scalzo. Il denaro che tenete nascosto è il denaro del povero. Le opere di carità che voi non compite sono altrettante ingiustizie che voi commettete. San Basilio, vescovo di Cesarea in Cappadocia, nato nel 329, morto nel 379. Se questo non è Vangelo, è di attualità, ditemi voi. E te lo lascio. Ecco, ricordo che il prossimo incontro è il 6 dicembre, e qui siamo in sintonia, perché facciamo una serata sul quinto Vangelo di Don Andrea Gallo, che è Fabrizio De André, con alcuni brani proposti, cantati e commentati. Troverete questa serata non in video ma in audio nel sito Una Chiesa a Più Voci, www.uv.it, come tutte le altre serate. Concludiamo. Intanto vi ringrazio in modo particolare Don Luigi e la comunità, no? Di Romena, per il cammino, la testimonianza che ci ha donato questa sera, e anche noi ripartiamo da qui per vedere successivamente in qualche modo altre serate da ripetere. Concludiamo con questa preghiera di Adriana Zarri. Possiamo alzarci in piedi. È una donna che baciava i fiori, le primule, che baciava la goccia di rugiada, e tutto quello che vedeva, ammirava, diventava preghiera, contemplazione. Pregare non è dire preghiere, pregare è rotolare nel buio della tua luce e lasciarci raccogliere e lasciarci parlare e lasciarci tacere da te. Pregare sei tu che preghi, tu che respiri, tu che ami, ed io mi lascio amare da te. Pregare è un prato d'erba e tu ci passi sopra. E scenda su tutti noi la benevolenza di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
No, la mando. Venite se volete.
Grazie, buon rientro a casa.